sempre, in ogni tempo e in ogni circostanza. Lui è fedele. Alleluia. Bella la presenza di Dio, no? Alleluia. Pastore Ciaccia, c'è una parola per te stasera. Alleluia. Prima di andare avanti, vorrei dare opportunità all'amico mio Daniele, che viene, non sembra, ma viene dalla Cina, e di salutarci, dai, di salutare i fratelli che stanno guardando. Non sembra per niente un cinese, cenciolà, ma infatti lui è calabrese.
Buonasera a tutti, grazie per
avermi. Al microfono è semplicemente per le persone.
Sì,
che
sì, niente, volevo ringraziare.
Ma io c'ero io di là, sono arrivato qua, ora mi ascolto bene. Buonasera a tutti.
Ciao Franco. Io volevo semplicemente ringraziare Corrado, Neri, la famiglia, i genitori di Corrado, perché mi hanno ospitato, sono gentilissimi, calorosi. E...
devi pagare prima di andare.
Dopo ti lascio un assegno, vanno bene i soldi cinesi, vanno bene. Niente, è bello stare qui con voi, conoscervi, e spero ci saranno altre occasioni per venire.
Veniamo tutti in Cina.
Sì, vi aspetto in Cina, chi vuole venire in Cina può organizzarsi con Corrado, io sono sempre a disposizione.
Dillo che fai in Cina, dico, chi sei? Vabbè.
Allora, sono in Cina da 6 anni.
Ho
30 anni, sono in Cina da 6 anni, lavoro su internet, mi occupo di Amazon, vendite, e vorrei fare qualcosa con Corrado, stiamo cercando di realizzare qualcosa insieme, vediamo se è possibile. Speriamo.
In
Cina? Sì.
Facciamo il
a distanza tra Catania e
Cina. Può
fare il pendolato? Che Corrado? Corrado
sì. La prossima volta che andiamo in Cina andiamo pure in Thailandia.
Sì, Thailandia, Cina, magari porto anche me, spero. I genitori, perché tuo padre e tua madre vorrebbero venire.
Io
vengo.
Quindi
facciamo un certo
spazio. Affittiamo il pulmino. Affittiamo il pulmino di nuovo.
La imbarchiamo come magari a mano.
Facciamo una sorpresa.
Mario.
Alleluia, dai. La foto insieme.
Facciamo una foto insieme.
Con il pulmino. Grazie Dani, è stata una gioia per me andarlo a trovare tra gennaio e febbraio. Ho fatto il mio 47° compleanno in Cina, mi ricordo.
Non dire dove.
Ah?
Non diciamo dove. No.
È stata un'esperienza straordinaria, molto bella, alcuni di voi ne avete sentito parlare, e forse neanche Daniele lo sa, ma vabbè. Pochi sanno, insomma, le parole profetiche che ho ricevuto. Mi ricordo quando sono stato in Canada nel 2006, in una settimana ho ricevuto da 3 persone diverse, pensate, che non si conoscevano, 3 parole profetiche per andare in Cina. È stato qualcosa di scioccante per me, perché non avevo idea, sapevo dove la Cina era nella cartina geografica. Ma in una settimana arrivarono 3 parole profetiche, 3 persone diverse che mi dissero: Dio ti sta aprendo le porte in Cina. E dopo 11 anni, in realtà, dopo 11 anni è successo, e in realtà dopo 10 anni, i biglietti sono stati fatti nel 2016.
Sì.
Sì. E io ricordo che quando sono stato in Cina, e furono 15 giorni, e ricordo che anche Daniele ebbe una parola profetica per me, una scrisse e disse: tu non verrai qui per dare, tu verrai qui per ricevere. E così è stato. È stato un viaggio molto particolare, accadevano cose che magari alle quali non eravamo preparati, ma se tu sei abituato ad ascoltare la voce di Dio, sei aperto a quello che succede, hai spirito di adattamento, qualunque cosa succede, insomma, in un modo o in un altro riesci ad adattarti. Ma non potrò mai dimenticare la sera del mio compleanno, non per quello che è successo, perché per un'altra cosa. E il Signore mi diede una parola profetica quel giorno, nel 2000, il 5 febbraio, proprio la sera del 5 febbraio la scrissi, e la leggerò domenica prossima, questa domenica che viene, perché questa domenica, come voi sapete, riprenderemo le riunioni alle 6 del pomeriggio, e quindi avremo la possibilità di vederci, di incontrarci. Saremo un po' stretti come con gli orari, chiaramente, perché non c'è possibilità di stare più a lungo. Poi chiaramente parleremo anche con Franco in questo, per la, chiaramente tutto dipende anche dalla sua disponibilità, ma in ogni caso da domenica, o qui o da un'altra parte, vedremo, noi avremo la riunione domenica pomeriggio alle 18. Questo è qualcosa che il Signore ci ha fatto sentire, di riprendere a Amen. Settembre, voi vi ricordate. E domenica leggerò questa parola profetica, perché in questa parola profetica siete coinvolti voi, senza saperlo. Ed è qualcosa di molto particolare. Ed è qualcosa... No, l'ho ricevuta io, ma fu il regalo di compleanno. Dio mi disse, io ti farò un regalo. Ed è qualcosa che potevi ricevere soltanto stando fuori dall'Italia. Ed è qualcosa di bello, di profondo, e vedo l'adempimento, vedo Dio all'opera. In maniera particolare, quando mi trovavo nel 2014, mi trovavo in Africa, rimasi lì un mese e mezzo, un po' più di un mese e mezzo in Africa per un periodo di preghiera, era un periodo molto brutto della mia vita, dovevo stare da solo, infatti partii solo, rimasi lì per pregare, per darmi a 360 gradi per i bisogni là in Burkina Faso, ma era un tempo per pregare. E l'ultima sera, proprio l'ultima sera prima di ripartire per ritornare in Sicilia, Dio mi diede delle parole. In queste parole c'erano queste parole: riprendi il ministerio, riprendi l'opera a Catania, riprendi tutto quello che hai lasciato, perché è un nuovo tempo. Ed è qualcosa che a poco, vedete, quando Dio parla noi pensiamo che le cose debbano accadere da un momento all'altro e pensiamo di capire tutto, di aver capito tutto quello che Lui ci ha detto. In realtà riflettevo proprio ieri e oggi a questo: quando Dio ci parla, con il tempo riusciamo a capire determinate cose, certe parole, certe espressioni, e la precisione di Dio la comprendiamo dopo che cominciano ad adempiersi determinate cose. Una cosa è certa, che le cose andranno molto velocemente.
Amen.
Ciò che prima aveva bisogno di 10 anni ora succederà in un anno.
Amen.
Ciò che prima succedeva in un anno succederà in un mese. Ciò che prima succedeva in un mese succederà in un giorno.
Amen.
E ciò che aveva bisogno di 24 ore succederà in un istante.
Amen.
Quando entri in quello che Dio ti dice per la tua vita, tu entri in un tempo soprannaturale. Ed è per questo che voglio leggere insieme a voi lo stesso testo che abbiamo letto giovedì scorso, vi ricordate? Ezechiele 47. Però la volta scorsa abbiamo parlato della parte finale, vi ricordate? Abbiamo parlato di che siamo alberi da frutto. Dio ci ha dato delle conferme meravigliose. Quella sera è stato molto particolare, la scorsa settimana. E questa sera vorrei parlarvi anche di ciò che è stato anche nel mio cuore a Napoli in maniera particolare. Vediamo dove lo Spirito Santo ci guiderà. In Ezechiele 47, al versetto 1, è scritto così: egli mi condusse nuovamente all'ingresso del Tempio, ed ecco delle acque uscivano da sotto la soglia del Tempio verso est, perché la facciata del Tempio guardava est, e le acque scendevano da sotto il lato destro del Tempio, a sud dell'altare. Poi mi condusse fuori attraverso la porta nord e mi fece girare di fuori fino alla porta esterna che guarda a est. Ed ecco le acque sgorgavano dal lato destro. L'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano e misurò 1000 cubiti, sono circa 2 chilometri. E poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano alle caviglie. Misurò altri 1000 cubiti e poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti e poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano ai fianchi. Misurò altri 1000 cubiti ed era un fiume che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute ed erano acque nelle quali bisognava nuotare, un fiume che non si poteva attraversare. Ed egli mi disse: hai visto, figlio d'uomo? Poi mi fece ritornare nuovamente sulla sponda del fiume, e dopo essere ritornato, ecco sulla sponda del fiume moltissimi alberi da un lato e dall'altro. E quindi mi disse: queste acque si dirigono verso la regione est, scendono nell'Araba e sboccheranno nel mare, ed entrate nel mare le sue acque saranno risanate. E avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque il fiume arriverà, vivrà. Ci sarà grande abbondanza di pesce, perché vi giungono queste acque e risanano le altre, e ovunque arriverà il fiume, tutto vivrà. E avverrà che sulle sue rive ci saranno pescatori, da Enghedi fino a En Eglaim, e sarà un posto dove si stenderanno le reti. Il suo pesce sarà dello stesso genere in grande quantità come il pesce del Mar Grande, il Mediterraneo. Ma le sue paludi e i suoi acquitrini non saranno risanati, saranno lasciati per estrarre il sale. E lungo il fiume, su entrambe le sue sponde, crescerà ogni specie di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, il cui frutto non verrà mai meno. Porteranno frutto ogni mese, perché le loro acque escono dal santuario, e il loro frutto servirà di cibo e le loro foglie di medicina. Abbiamo detto la volta scorsa che questo capitolo, questi versi, in realtà offrono tantissimi spunti di riflessione, chiaramente non possiamo esaurirlo in una serata. Però questa sera quello di cui voglio parlarvi è dell'avanzamento, in maniera particolare, dell'esperienza che fece all'inizio Ezechiele, quando quest'uomo lo guidava e lo faceva continuamente avanzare. Voglio leggere di nuovo il versetto, dal versetto 3. L'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano, misurò 1000 cubiti e poi mi fece attraversare le acque e mi arrivavano alle caviglie. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque e mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque e mi arrivavano ai fianchi. Misurò altri 1000 cubiti ed era un fiume che non potevo attraversare, poiché le acque erano cresciute, erano acque nelle quali bisognava nuotare, un fiume che non si poteva attraversare. Ora, non c'è dubbio che questo uomo che appare nelle visioni di Ezechiele era un angelo, in realtà. E è scritto che questo uomo è come se guidava Ezechiele in un avanzamento. Questa è quello che è la parola che voglio condividere con voi. Lo Spirito Santo desidera che noi avanziamo. Lo Spirito Santo desidera che noi andiamo avanti, che noi andiamo oltre. Ora, è scritto qui al versetto 5 una cosa interessante, avevamo letto anche la volta scorsa. Dice che le acque, dice qua al versetto 5, misurò altri 1000 cubiti, era un fiume che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute. In realtà, se tu vai in un fiume, le acque non crescono. In realtà il motivo per il quale Ezechiele non poteva più attraversare il fiume non è perché le acque erano cresciute, ma è perché lui era avanzato. Era lui andato nella profondità del fiume. Questa è una parola specifica. Dio ci chiama ad attraversare il fiume continuamente per vedere a che punto siamo. Dio ci chiama a valutare la nostra posizione. Vi ricordate l'Apostolo Paolo cosa scrisse? Ora ognuno esamini se stesso. A noi piace sempre esaminare la vita degli altri. A noi piace sempre valutare la vita degli altri. A noi piace sempre criticare la vita degli altri o apprezzare la vita degli altri, e in un modo o in un altro noi siamo fatti così, noi ci sentiamo o superiori a qualcuno o inferiori a qualcuno. Ma davanti agli occhi di Dio non esiste nessuno superiore, non esiste nessuno inferiore, davanti ai suoi occhi siamo tutti uguali, ma abbiamo esperienze diverse. Abbiamo ruoli diversi, abbiamo autorità diverse, abbiamo doni diversi, abbiamo talenti diversi. Ognuno per dare gloria a Dio e per poter vivere questa vita, per lasciare un segno. Ora, la qualità di vita che noi vivremo su questa terra dipende da che posizione le acque sono nella nostra vita, o, per usare ancora meglio l'esempio, dipendono dal nostro posizionamento in questo fiume. Ora il fiume tutti quanti noi lo sappiamo, è la figura dello Spirito Santo, e sta parlando di una vita dove Dio vuole portarci nella pienezza dello Spirito Santo. Guardate ancora il versetto 5, dice così: era un fiume che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute, erano acque nelle quali bisognava nuotare, non si poteva attraversare. Qual era la differenza da quello che aveva sperimentato prima? Quest'uomo, questo angelo lo faceva avanzare, lui attraversava il fiume e lui si rendeva conto di dove era l'acqua. Lui poteva misurare, e finché lui poteva attraversare il fiume, era lui che gestiva la sua vita. Ma arriva il momento in cui la vita di Ezechiele non poteva più gestire il suo cammino, perché l'unica cosa che poteva fare era lasciarsi trasportare dal fiume. L'acqua è un elemento diverso dall'aria e dalla terra. Quando tu cammini per terra, tu puoi gestire il tuo cammino, puoi decidere a che velocità andare, puoi decidere dove andare, in che modo andare. Ma quando tu sei immerso in questo elemento che è diverso da quello in cui tu ti muovi regolarmente, non sei più tu che puoi dirigere i tuoi passi, perché arriva il momento in cui è lui che dirige te. Qualcuno disse un giorno: è buono ed è bello avere lo Spirito Santo, ma è molto meglio che lo Spirito Santo abbia te. Lo ripeto: è buono ed è bello avere lo Spirito Santo, e tutti quanti noi possiamo rallegrarci del fatto che la presenza di Dio abiti dentro di noi. Ma c'è un livello nel quale Dio vuole spingerci, nel quale la nostra vita non è più diretta dalla nostra mente e neanche frenata dalle nostre paure. Molti passi nei quali Dio voleva portarci e ci stava spingendo sono stati bloccati non dalle circostanze. Noi pensavamo e abbiamo pensato e abbiamo creduto che alcune circostanze hanno bloccato la nostra vita. In realtà è stata la paura che ci ha bloccato: la paura di sbagliare, la paura del giudizio degli altri, la paura di fallire, la paura di soffrire, la paura di dover dare conto, la paura di avere successo. Ma lo Spirito Santo vaglia la nostra vita e ci sta dicendo: c'è una profondità che ti aspetta che tu neanche immagini. C'è una profondità che ti aspetta che tu non hai mai sperimentato. Una comunione con lo Spirito Santo, una dipendenza dallo Spirito Santo, una tale pienezza che a volte noi allontaniamo dalla nostra vita, perché essere in balia dello Spirito Santo non è sicuro. Secondo i nostri criteri siamo noi che vogliamo dirigere la nostra vita, e molto spesso gli errori che abbiamo fatto sono dovuti dal fatto che non abbiamo chiesto sapienza e direzione allo Spirito Santo. È vero o no? Ora Ezechiele continua ad attraversare questo fiume e vede questo, dice, queste acque crescere, ma in realtà noi leggiamo che è lui che sta avanzando. E avanzò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare, avanzò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare. Non sono le acque che stanno crescendo, è lui che sta avanzando, ed è lui che lo stava portando in un luogo dove doveva totalmente dipendere dallo Spirito Santo. Noi abbiamo paura di lasciarci, di farci condurre da lui. L'uomo, l'essere umano, ha paura a fidarsi di Dio. Dove ti porterà? Che decisioni prenderai? Qual è il tuo futuro? Nelle mani dello Spirito Santo il nostro futuro è al sicuro. Amen. Nelle mani di Dio, di nostro Padre, non c'è futuro migliore. Ora, vi ricordate quell'episodio quando Gesù, guardate in Matteo 9, al capitolo 35, dice: ed egli andava attorno nei villaggi, nelle loro sinagoghe, insegnando, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia, vi ricordate? Dice, poi guardò le folle, guardando le folle, ne ebbe compassione. Perché? Perché erano stanche e disperse, come pecore senza pastore, dice. Poi si voltò verso i suoi discepoli e disse, la messe è grande e gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe, non per la raccolta. Ci avete mai pensato? Dio guarda, Gesù guarda le folle e dice ai suoi discepoli, pregate, non per le folle. Non pregate per le folle. Non pregate per le persone. Pregate per voi stessi. Avete mai notato? Gesù guarda le folle e dice, ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. La cosa più logica che noi potremmo aspettarci da Gesù è che lui ci dica, pregate per le persone. No! La vostra preghiera non cambierà le loro circostanze. Pregate per voi perché sarete voi a fare la differenza. Noi diciamo sempre, Signore, pensaci tu. E Dio sta dicendo, no, pensaci tu. Ricordate in Giacomo dice, se tu trovi tuo fratello che ha fame, che ha bisogno, non gli battere una tacca sulla spalla e digli, Dio ti benedica, sarà lui a provvedere per te. No, Giacomo dice, tu provvedi per tuo fratello. Tu pensa per il suo bisogno. Perché se tu stai chiedendo che Dio se ne prenda cura, Dio sta chiedendo a te di farlo. Perché se tu vedi il bisogno, vuol dire che tu sei il primo responsabile davanti a Dio a esaudire il bisogno. Oh oh. Guardate l'ultimo versetto del capitolo 9, dove Gesù dice, pregate il Signore della messe che spinga. Spinga. Questa parola spingere nel testo greco ha un significato molto particolare. Nel testo greco questa parola è ekballo, che significa letteralmente espellere, gettare via, buttare lontano. È la stessa parola che viene usata quando Gesù caccia i demoni. Dice Gesù scacciava i demoni, viene utilizzata proprio questa parola, ekballo. E Gesù sta dicendo, così come Gesù caccia via i demoni dalla vita delle persone, pregate che Dio cacci voi via dalla vostra comodità. Pregate il Signore della messe che spinga operai nella sua messe. Pensate un attimo, i miei discepoli cominciarono a pregare, a dire, Signore spingi operai, Signore spingi operai, Signore spingi operai. Guarda il verso successivo cosa dice. Verso successivo cosa dice? Chiamati a sé i suoi dodici, diede loro autorità sopra le infermità e di cacciare i demoni e li mandò a predicare. Cioè praticamente Gesù chiese ai suoi discepoli di pregare che Dio mandasse operai, che spingesse operai, e i primi a essere mandati furono loro che pregavano. Significa che se tu vedi il bisogno, non chiedere a Dio che mandi qualcun altro. A volte quando noi facciamo gli annunci per l'Africa, per andare in Africa, diciamo a tutti quanti, se c'è qualcuno che vuole fare questa esperienza, se vuole venire, ce lo faccia sapere. Allora le persone, diversi dicono, oh, io mi piacerebbe tanto venire, ma non posso. Perché non puoi? Perché ho lavoro, perché ho famiglia, eccetera, eccetera. Ma tu potresti, cioè potresti economicamente? Sì, potrei. Ok, dato che tu non puoi venire, permetti a qualcuno che non ha la possibilità di andare. Sapete qual è la risposta? Una su cento. Una su cento. Perché molto spesso noi viviamo le cose con molta spiritualità. Questo tipo di spiritualità non serve né al cielo né alla terra. Lo Spirito Santo ci sta facendo attraversare per capire a che punto l'acqua è nella nostra vita. Le caviglie. Lo Spirito Santo ti insegna a camminare. sperimentare determinate cose. L'acqua alle ginocchia, la tua vita di preghiera comincia a diventare un po' più matura, comincia a sperimentare delle cose straordinarie con la sua presenza. L'acqua ai fianchi rappresenta il carattere, rappresenta la forza dell'uomo, il carattere comincia ad essere modellato, comincia ad essere formato, Dio comincia a levare determinate cose dalla nostra vita e comincia ad aggiungere determinate cose. E non ci rendiamo conto che a volte noi ci piace vivere, diceva, c'era Reinhard Bonnke che usava un'espressione bellissima, dice: ad alcuni piace giocare nelle pozzanghere dello Spirito Santo. Mentre giocano nelle pozzanghere, vedono gli altri che sono immersi nel fiume e si lasciano trasportare e semplicemente li guardano e li vedono passare e loro continuano a giocare, a scherzare e a lavorare con le pozzanghere. E non ci rendiamo conto che c'è un'abbondanza della vita di Dio per la nostra vita che ancora noi non abbiamo sperimentato. E voglio chiederti, pensi che c'è qualcosa che veramente ancora tu non hai sperimentato? Pensiamo realmente che c'è di più della vita con Dio, sì o no? Allora se pensiamo che c'è di più della nostra vita con Dio, vuol dire che possiamo vedere a che livello è l'acqua nella nostra vita. E se possiamo vederlo, e se possiamo attraversare il fiume, è perché ancora non siamo arrivati al punto in cui il fiume non si può più attraversare. Ed è una cosa che in un modo o in un altro ci fa paura, perché non saremo più in grado di gestire la nostra vita. E chi la vuole una vita così? E chi la vuole una vita dove tu non sei più padrone di scegliere? Dove non sei più padrone di decidere? Non stavamo parlando di una vita da monaco, da asceta, messe lì nel pizzo di una montagna, non vedeva nessuno. È esattamente al contrario, questo stile di vita era quello che Gesù aveva. E Gesù si ritirava a volte per pregare, ma il resto della sua vita era in mezzo alle persone. Guardate la sua espressione, in Giovanni al capitolo 5, al versetto 19. Giovanni 5, versetto 19. È scioccante questa frase. Gesù parla da vero uomo. Allora Gesù rispose e disse loro: in verità io vi dico che il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare al padre. Le cose infatti che fa il padre le fa ugualmente anche il figlio, poiché il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa e gli mostrerà opere più grandi di queste affinché voi ne siate meravigliati. Gesù diceva: Dio, mio Padre, mi mostrerà opere più grandi. Gesù stava avanzando. Gesù stava andando avanti, stava dichiarando che ancora non c'era quella pienezza. C'era qualcosa di più grande, qualcosa di più straordinario. Vi ricordate Gesù cosa ha detto? Chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, anzi le farà di maggiori. Vi ricordate quello che Gesù disse a Natanaele? Perché ti ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi, tu vedrai cose maggiori di queste. Poi disse a tutti: in verità io vi dico che da oggi in poi, da ora in poi, voi vedrete i cieli aperti e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. C'è un momento in cui Dio ti fa comprendere che c'è qualcosa di più grande che ti aspetta. Guardate sempre nel libro dell'Apocalisse, guardate in Apocalisse al capitolo 4, al versetto 1. Dopo queste cose io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo e la prima voce che aveva udito parlare con me come una tromba disse: sali quassù ed io ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo di queste. Dillo insieme a me: voglio salire più su. Quello che già Giovanni aveva visto era straordinario. Gesù gli aveva parlato, gli aveva dettato 7 lettere per le 7 chiese dell'Asia Minore.
E già era straordinario. Al capitolo 1, al versetto 12, lui dice: nel giorno del Signore io mi trovai nello Spirito e udii dietro di me una voce. Chi non vorrebbe fare esperienze diverse? Ma arrivato a un certo punto, quella stessa voce gli disse: c'è qualcosa di più che voglio mostrarti. C'è di più che voglio mostrarti. Quello che hai sperimentato fino ad oggi. Io, dopo 30 anni, dico: forse l'acqua è ancora alle caviglie. Dopo 30 anni! E non mi rendo conto ancora che c'è qualcosa di molto più grande, qualcosa di straordinario. Abbiamo visto Dio all'opera e fare cose straordinarie in Italia. Le abbiamo viste, non possiamo dire di no. E io posso solo dire, di fronte a certe cose che leggo, di fronte a certe cose, lo Spirito Santo mi fa sentire, non è niente in confronto a ciò che sta per arrivare. Non è niente in confronto a ciò che sta per arrivare. Mi ricordo nel 1990, eravamo ad una riunione dei giovani in via Mascagni, mi ricordo. Una sera, mi ricordo una riunione dei giovani molto particolare, dove la presenza di Dio fu talmente forte. E io sentivo proprio l'acqua, sentivo il fiume dello Spirito che scorreva e l'acqua che cominciava a crescere, ma in realtà non era l'acqua che cresceva, eravamo noi che stavamo andando in profondità e le persone venivano, sono state totalmente inondate, mi ricordo quella sera, in maniera straordinaria. E lo Spirito Santo che diceva: voi non avete idea di quello che io posso fare, voi non avete idea di quello che io posso fare. Lo Spirito Santo vuole che noi avanziamo, vuole che andiamo avanti, che facciamo esperienze nel nostro rapporto con Dio, lo sai? Rivelazioni mai ricevute fino ad oggi, un'intimità mai sperimentata fino ad oggi, una sapienza mai ricevuta fino ad oggi, qualcosa che non abbiamo mai sperimentato nella nostra vita. Cose maggiori, cose più grandi, cose mai viste, cose mai sperimentate, una dimensione, è un elemento. L'acqua del fiume è profetica della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Ed è un elemento dove non possiamo muoverci, è un elemento che ci muove. È un elemento che non possiamo controllare, ma è un elemento che ci controlla. È un elemento nel quale che non possiamo dirigere, è un elemento che ci dirige, che controlla, che guida, che ci porta. E concludo dicendo questo: dove va la corrente? Dove va il fiume? Dove va? Dove sta andando il fiume? Dopo più di 2000 anni da questa visione continuiamo ad avere sempre la stessa risposta. Guardate qui, sempre in Matteo capitolo 4, questi sono dei versetti che in questi giorni stanno parlando in maniera molto forte al mio cuore. Guardate il versetto 12, Matteo 4, il versetto 12. Ora Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò nella Galilea. Perciò lasciò Nazareth e venne ad abitare a Capernaum, città posta sulla riva del mare ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse la scrittura, ciò che fu detto dal profeta Esaia quando disse: il paese di Zabulon, il paese di Neftali, sulla riva del mare, la regione al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce, e su coloro che giacevano nella regione, nell'ombra della morte, si è levata la luce. Questo è scritto in Isaia al capitolo 9, dal versetto 1 in poi. E dice al versetto 6 di Isaia 9: un bambino c'è nato, un figlio c'è stato dato, e sulle sue spalle riposerà l'impero. Alleluia. E parla del governo di Dio, del regno di Dio, parla della giustizia di Dio, parla della gioia, parla della luce, parla di tutto quello che il popolo avrebbe sperimentato con la venuta di Gesù. E dice qua al versetto 17: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché? Perché il regno dei cieli è arrivato. Amen. Dove va questo fiume? Lo Spirito Santo
la persona di Gesù, lo Spirito Santo dice: ovunque arriverà il fiume, tutto sarà sanato. Il fiume cerca un mare da risanare. Il fiume non si ferma finché non trova il mare. Pensateci un attimo. Quando i fiumi nascono, partono dalla parte più alta del monte, dai ghiacciai. E quando un fiume nasce, non si ferma. Gli puoi mettere una diga, gli puoi mettere degli ostacoli, puoi creare qualunque cosa, quell'acqua dal monte continua a scorrere e non si fermerà mai, e non si fermerà finché non troverà il mare. Ci avete mai pensato? Il fiume non si ferma finché non trova il mare. E il mare rappresenta il mondo che ha bisogno di essere risanato. Ovunque arriverà il fiume, tutto vivrà. Ovunque arriverà il fiume, tutto vivrà. Io voglio essere lì, dove il fiume, quando il fiume arriva nelle acque, quando il fiume arriva alle persone, io voglio essere lì nel momento del contatto, perché tu ed io siamo strumenti di Dio per portare guarigione, per raggiungere le folle, per portare speranza, per portare la luce, per portare liberazione. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome: cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Tu sei il contatto tra Dio e il mondo che ha bisogno. Tu sei il contatto tra il fiume e il mare. Gesù disse e dichiarò quel giorno a Nazareth: lo Spirito del Signore è su di me. Per questo egli mi ha unto. Dillo insieme a me: per questo egli mi ha unto. C'è un motivo per il quale lo Spirito Santo abita dentro di te. C'è un motivo per il quale lui desidera che tu viva nel fiume. Lo Spirito Santo è su di me per questo motivo, non per parlare in lingue, non per i doni, non per quello che succede nella comunità, per quello che succede fuori dalle comunità. Lì dove Gesù è, lì dove Gesù andrebbe oggi se fosse in mezzo a noi in carne ed ossa, ed è lì dove lo Spirito Santo sta operando. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno del Giubileo. No, non è a me.
Amen.
È da impazzire questo, perché ti sconvolge, perché è qui dove si decide se tenere l'acqua alle caviglie o correre verso la profondità. È qui, questo è il momento, questo è il luogo, questa è la linea, quando Dio ti mostra la gloria che c'è davanti a te e dove tu ti rendi conto della pochezza nella quale stai. Quando sono stato in Cina, lui, Daniele, mi ha portato in un posto dove, in un negozio particolare, dove ti levavi le scarpe e infilavi i tuoi piedi in delle vasche piene di pesci, e questi pesci ti puliscono i piedi, ti mangiano tutte le impurità e il naso. E ti fanno solletico ed è piacevole.
Ah no, fai il monacelle.
No, no, non so.
Sono
piccoli
piramide.
Ah, tipo moletti.
Ah, molette.
È una sensazione straordinaria. E io penso a volte al tipo di sensazione che le persone hanno quando magari arrivano all'interno di una comunità, si vivono il loro momento con lo Spirito Santo, un'ora e mezza, due ore, immergono i piedi si fanno pulire e poi ritornano a casa.
Ma sono solo in Cina?
In Oriente. E non ci rendiamo conto che a volte noi, a noi piace vivere la spiritualità semplicemente un paio di ore per un piacere temporaneo, per poi riprendere la nostra vita. Eravamo l'altro giorno a pescare con Andrea e con Luca, ho raccontato questa esperienza l'altro giorno, e stavamo parlando, stavamo scherzando con le cose del Signore in senso buono, cantavamo e raccontavamo esperienze, e c'era un signore che è venuto mezz'oretta dopo, un'oretta dopo, e si è seduto là, molto cordiale, e ci sentiva parlare. Arrivato a un certo punto è avvenuta un'altra persona, e questa persona era una persona con la quale avevamo pescato qualche giorno prima, con la quale eravamo stati quanto insieme? Tre, quattro ore. E un rapporto cordiale, civile, cosa prendi, risate, eccetera, eccetera. Loro ci sentivano parlare. È venuto questa quinta persona e saluta quest'altra persona anziana che era là e gli dice: pace fratello! E io lo guardo e dico, e chiedo dopo qualche minuto, chiedo a loro: scusate, ma di quale comunità fate parte? E uno disse: io faccio parte di questa comunità. L'altro disse: no, io faccio parte di questa comunità, la conosci tu? Disse: un pochettino. Cioè, voi di quale comunità fate parte? Disse, ho detto loro, la storia è lunga, no? Però grazie a Dio, insomma, crediamo in Gesù. Finita la discussione. E nel mio cuore ho pensato in quel momento. Noi ci troviamo qui persone di diverse comunità che magari fuori le comunità si scornano l'una con le altre, e non ci sarebbe mai stata opportunità di lodare Dio insieme. Eppure per pescare ci troviamo insieme, perché siamo al di fuori del culto, con i pantaloncini, una canna in mano, la gioia di prendere dei pesci. Ma tra queste comunità non si parlano, non si frequentano, si scornano. E a volte abbiamo bisogno di vivere certe esperienze al di fuori del culto, della riunione, per poter stare insieme in maniera civile, in maniera semplice. E questo mi fa pensare come a volte realmente noi ci accontentiamo semplicemente dell'acqua alle caviglie, di immergere il piede una volta la domenica, poi usciamo, ci asciughiamo i piedi e ritorniamo alla nostra vita, mentre lo Spirito Santo vuole che noi ci immergiamo e che non usciamo mai più. Non è importante quanto Spirito Santo tu ed io abbiamo, è importante quanto Lui abbia di noi, quanto Lui abbia della tua mente, della nostra mente, quanto Lui abbia del nostro coraggio, quanto Lui abbia della nostra voglia anche di umiliarci o di chiedere scusa, anche se non è il caso, pur di vedere Dio all'opera in maniera straordinaria. Luca 4, 18 e 19 è il motto della nostra comunità ed è qualcosa che noi vedremo qui a Catania nel nome di Gesù. Lo vedremo in Sicilia, lo vedremo in Italia, noi vedremo il fiume arrivare e risanare le acque nel nome di Gesù. E non importa come succederà, se una comunità o un ministero, non ha importanza, la gloria va a Dio, deve andare a Dio in tutti i modi possibili e immaginabili. Ma una cosa è certa, ognuno di noi deve fare la nostra parte. Quel fiume non può essere vuoto, non può avere soltanto poche persone. Quel fiume è stato creato per te. Amen. La parola d'ordine di Dio per la nostra vita in questo tempo è: dobbiamo avanzare. L'uomo avanzò e mi fece attraversare, e l'acqua mi arrivava a... Decidilo tu, e ognuno di noi deve guardare la propria vita non con scoraggiamento, non con un senso di giudizio di oppressione, perché in qualunque situazione davanti a te hai solo il meglio. Amen. Non puoi tornare indietro, non puoi tornare indietro, devi andare avanti, dobbiamo andare avanti. Lo Spirito Santo vuole che andiamo avanti. Lascia che Dio ti guidi avanti, lascia che Dio ti spinga. Dillo alla persona accanto a te: lasciati spingere. O se glielo vuoi dire in ebraico, fatta ammontare. In cinese, lasciati spingere. Pekao in cinese. Lasciati spingere. A volte è scomodo, ma è straordinariamente utile e assolutamente urgente. Vogliamo alzarci in piedi, dai, e ringraziamo Dio e chiediamo allo Spirito Santo. Uniamoci per la, con le mani, dai, uniamoci per mano. Alleluia, venite, venite. Franco, vieni qua. Vieni. Lasciati spingere nel nome di Gesù. Alleluia. Spirito Santo, noi siamo qui davanti a te. Vogliamo chiederti nel nome di Gesù che tu riempi la nostra vita di franchezza per poter esprimere ciò che tu hai messo dentro di noi. Signore, siamo pronti a misurare e ad essere misurati, nella nostra vita, lì dove noi siamo, e siamo pronti e disposti anche a vedere quello che tu vuoi mostrarci. A volte chiudiamo gli occhi per paura di vedere dove tu vuoi mandarci, dove tu vuoi portarci, dove tu vuoi spingerci, e preferiamo un'introspezione più che guardare avanti. Spirito Santo, ti chiediamo nel nome di Gesù di essere guidati da te per tutto quello che tu hai preparato per noi. Sappiamo che c'è un mondo che sta aspettando, che ha bisogno. Ma Spirito Santo, lavora nella nostra vita. Noi sappiamo che abbiamo bisogno di avanzare, che abbiamo bisogno di andare avanti. Riconosciamo con umiltà la nostra condizione e ci rendiamo conto che c'è qualcosa di più grande davanti a noi. Noi dichiariamo che il tuo amore ci libera da ogni paura, che la sicurezza del tuo abbraccio, della tua cura e della tua protezione nelle nostre vite ci libera da ogni paura di avanzare, da ogni paura di decidere quello che tu ci dici di fare. E nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti per dove ci stai mandando. Ti ringraziamo per la profondità nella quale tu ci stai spingendo. Grazie perché saremo parte integrante del fiume, e noi dichiariamo oggi che siamo parte integrante di quel fiume che scorre per arrivare a delle acque da risanare. Ovunque le acque del fiume arriveranno, tutto vivrà. Noi vedremo la vita nelle persone, vedremo tutto quello che è la tua vita abbondante. Tu hai detto: il ladro viene per rubare, uccidere, distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita abbondante. E noi ti ringraziamo, Padre, fai di noi strumenti di vita, strumenti di gioia, strumenti di speranza, strumenti di guarigione, di liberazione, strumenti di abbondanza, di provvidenza, strumenti, Padre, nel nome di Gesù. Noi dichiariamo questa sera che lo Spirito del Signore non solo è su di noi, ma che noi siamo nel fiume dello Spirito. Guidaci, portaci dove vuoi mandarci. Siamo in balia della tua grazia. E per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore stasera. Grazie per tutto quello che hai preparato in questa città. Grazie per questa opera. Grazie per come ci dai la forza di ricominciare con forza, con coraggio e con tanta franchezza. Grazie nel nome di Gesù, Padre.